credere.
Conoscere.
Comprendere. Orizzonti cristiani.
La gioia del viaggio. Buona giornata da Monia Parente e ben ritrovati al nostro appuntamento del martedì.
Allargare gli orizzonti. Spazio in diretta di Orizzonti Cristiani.
Apriamo il nostro incontro con lo spazio dedicato alla liturgia. È al telefono Suor Cristina Cruciani, delle Pie Discepole del Divin Maestro liturgista. Buongiorno.
Buongiorno, auguri a tutti.
So che questa mattina vuole iniziare dando uno sguardo ad alcuni appuntamenti in Italia che sono importanti per quanti sono interessati al discorso liturgico.
Così, appunto, nella seconda metà di agosto normalmente in Italia vi sono alcuni appuntamenti importanti che riguardano la liturgia, cioè la Chiesa italiana innanzitutto ha un appuntamento nella Settimana Liturgica Nazionale, che è organizzata dal Centro Azione Liturgica con la sigla il CAL, forse anche conosciuta così, e che quest'anno si svolgerà nella diocesi di Fabriano, coinvolgendo anche le diocesi delle Marche naturalmente. Si svolgerà dal 23 al 27 agosto e avrà come tema Eucaristia e condivisione, anzi il titolo proprio: dacci oggi il nostro pane quotidiano. L'argomento eucaristico prepara anche il congresso nazionale eucaristico, che avrà luogo ad Ancona nel settembre del 2011, l'anno prossimo.
A questi appuntamenti ai quali ha fatto riferimento Suor Cristina, chi partecipa?
A questa settimana normalmente partecipano molti sacerdoti, sono centinaia, 300 circa normalmente, poi religiosi, religiose e molti, molti laici, anche giovani. Perché è una settimana questa, diciamo, di divulgazione, possiamo dire che è stato uno strumento per insegnare a celebrare bene, per far entrare la riforma liturgica anche nelle parrocchie, farla amare nella sua bellezza.
Ci sono altri appuntamenti che vuole sottolineare?
Subito dopo abbiamo la settimana liturgica dei professori di liturgia, o meglio chiamiamola settimana di studio, che quest'anno si svolgerà dal 30 agosto al 3 settembre a Pestum. L'argomento di quest'anno è l'omelia, come una urgenza, diciamo, su questa azione liturgica che è appunto l'omelia e che richiede davvero una riflessione seria e anche delle buone indicazioni.
Ecco, lei parlava di urgenza e mi faccio portavoce anche di molti ascoltatori che spesso lamentano un po' come punto debole quello appunto dell'omelia durante la celebrazione eucaristica. Vogliamo dare qualche indicazione su questo tema così importante?
Sì, perché a volte è una banale ripetizione delle letture, insomma un discorso abbastanza pesante, magari non molto gradito proprio ai fedeli. E allora bisogna dire che cosa è l'omelia e anche, diciamo, come la si deve condurre. Una volta i sacerdoti imparavano anche l'oratoria, non occorre imparare l'oratoria per l'omelia, perché è un discorso semplice, un ragionare sulle letture e sull'evento centrale del giorno. L'omelia, diciamo che almeno così ci facciamo riferimento all'insegnamento di un maestro, il professor Tommaso Federici, che suggeriva ai sacerdoti con molto fraterno amore come condurre l'omelia. Essa dovrebbe iniziare con una dossologia, cioè per esempio il sia lodato Gesù Cristo, un altro modo di glorificare la Trinità, poi fermarsi sul mistero di Gesù risorto che celebriamo nella Domenica, che è portato dal Vangelo, e applicare, diciamo, questa parola alla Chiesa qui oggi, cioè alla concreta comunità. Viene proclamata dall'Antico Testamento all'Apostolo e al Vangelo, ma nel commento forse è buona cosa partire dal Vangelo e poi andare all'Antico Testamento che ne è la profezia e poi attualizzare con la lettura dell'Apostolo. E possiamo dire che questo è un nutrimento, diciamo, per i fedeli, ci nutriamo della parola di Dio con le orecchie come poi ci nutriremo nel sacramento, anzi quella parola diventa sacramento. La cosa più difficile forse è l'attualizzazione, cioè dire come questa parola interroga questa comunità in questa domenica e nella sua situazione. Ma basta diciamo annunciare la parola e non preoccuparsi troppo delle conclusioni moralistiche, perché bisogna nutrire prima la fede, dalla quale verrà anche una buona morale.
Ci sono dei testi, Suor Cristina, che contengono le indicazioni che lei ha appena dato?
Ecco, certamente che dalla settimana di studio dei professori di liturgia verranno proposte delle cose molto utili, le relazioni saranno importanti. Monsignor Apicella, vescovo di Velletrisegna, ha scritto per noi un piccolo articolo sulla vita in Cristo e nella Chiesa, la rivista dove io lavoro. E inoltre lui si rifà ai commenti al lezionario del professor Tommaso Federici intitolati Cristo Signore risorto, amato e celebrato per i cicli A, B e C. Comunque ce ne sono molti nelle librerie, suggerirei di prendere quelli che sono fatti da buoni biblisti e che non hanno l'immediata preoccupazione moralistica, ma l'annuncio della fede, diremo così, l'Evangelo che fa gioire il cuore dei fedeli.
Grazie Suor Cristina, per oggi ci fermiamo qui, ci ritroviamo con lei tra 2 settimane per parlare di preghiera.
Sì.
Grazie e sì. Buona giornata.
Anche a te.
Ho visto un posto che mi piace, si chiama mondo. Ci cammino, lo respiro. La mia vita è sempre intorno, più la guardo, più la canto, più la incontro, più lei mi spinge a camminare come un gatto vagabondo. Ma questo è il posto che mi piace, si chiama mondo. Uomini persi per le strade, donne vendute a basso costo, figli cresciuti in una notte come le fragole in un bosco. Più li guardo, più li canto, più li ascolto, più mi convincono che il tarlo della vita è il nostro orgoglio. Ma questo è il posto che mi piace, si chiama mondo. Sì, questo è il posto che mi piace. Nascosti dalla nebbia, oh misericordia, amiamo l'Inghilterra, crediamo nell'eternità. Ho visto un posto che mi piace, si chiama mondo, dove vivo non c'è pace, ma la vita è sempre intorno. Più mi guardo, più mi sbaglio, più mi accorgo che dove finiscono le strade è proprio lì che nasce il giorno. Ma questo è il posto che mi piace, si chiama mondo. Sì, questo è il posto che mi piace. Nascosti dalla nebbia, nascosti dalla nebbia.
Esce in questi giorni il volume del giornalista Raffaele Iaria, Quei tre giorni di Padre Pio, a Pietrelcina un secolo fa, 1910-2010, Tau Editrice. Il volume parla in particolare di tre date importanti nella storia del santo di Pietrelcina: il 10 agosto, il 14 agosto e il 7 settembre, di esattamente di 100 anni fa. E sono rispettivamente le date dell'ordinazione sacerdotale, della celebrazione della prima messa di Padre Pio e dell'apparizione delle prime stimmate. Angela Ambrogetti ha intervistato l'autore.
Mi sembrava utile in questo periodo ricordare in questo anno particolare, che è il 2010, tre avvenimenti nella vita di Padre Pio molto interessanti a mio modo di vedere. Sono giorni straordinari, come sono quelli di un'ordinazione sacerdotale per un sacerdote. Padre Pio è stato ordinato il 10 agosto del 1910 a Benevento. La sua prima messa, quattro giorni dopo, a Pietrelcina, e poi l'apparizione delle prime stimmate. Spesso si parla delle stimmate di Padre Pio relative a quelle apparse nel settembre del 1918, però otto anni prima c'erano state le prime stimmate a Pietrelcina.
Quindi il 1910 come un anno estremamente particolare e significativo per la storia di quello che poi sarà San Pio da Pietrelcina,
sì,
appunto.
Sì, ma soprattutto un periodo particolare per Padre Pio. Padre Pio non riesce a stare nei conventi dove viene mandato quando cerca di studiare e non si riesce ancora a capire la ragione di questa mancato soggiorno di Padre Pio nei conventi, mentre arriva a Pietrelcina e rinasce. E quindi la ragione di questo prolungato soggiorno di Padre Pio nella sua città natale non è ancora ben studiato. I superiori spesso rimandano a Pietrelcina perché sono preoccupati delle sue precarie condizioni di salute, e nella speranza che la terra natia lo restituisca come altre volte alla vita conventuale e che quindi possa ritornare in convento. Questo fino al 1916, quando riparte definitivamente da Pietrelcina per andare a San Giovanni Rotondo, non si avvera, nel senso che Padre Pio sta male in convento, sta benissimo a Pietrelcina.
Grazie ad Angela Ambrogetti, che ha intervistato per noi Raffaele Iaria. Vi anticipo che la versione integrale di questa intervista andrà in onda lunedì prossimo, 23 agosto, all'interno del programma di Rosario Tronnolone, Punto e a capo. Ed ora un'intervista del padre Vito Magno, che come al solito ha raggiunto un personaggio del mondo della musica italiana. Parliamo di Nino D'Angelo, noto cantautore napoletano.
Yam ya. Ancora una canzone in napoletano. Lingua o dialetto per Nino D'Angelo?
Per me è una lingua, ma se dobbiamo dire che è un dialetto, se pensi che sia il dialetto più conosciuto al mondo.
Però non tutti i cantanti di Napoli lo usano. Perché per te è così importante?
Perché la radice che è dentro di noi non bisogna perderla mai. A casa mia, se non si parlava napoletano, mamma faceva come? Faceva finta di non capire.
Il dialetto anche come strumento semplice per far capire problemi grossi del Mezzogiorno.
Ma una canzone può essere messaggera di qualunque cosa, ma sicuramente non può risolvere i problemi del meridione, magari, ma te si accadda tutti i giorni.
E allora quale messaggio hai quest'anno fatto passare da Sanremo?
Yammià è una canzone che vuole essere una specie di inno a questo meridione senza vittimismo, con la giusta autocritica e col giusto amore, perché non bisogna piangersi addosso, bisogna dire sempre le cose come stanno.
Per esempio, come stanno a livello di fede? Nei giorni scorsi i vescovi hanno pubblicato un documento proprio sul meridione.
Io non lo so a che punto siamo, però è una grande forza per il mondo della fede il meridione. Dalle nostre parti è nato Padre Pio, per esempio. Io poi sono un uomo di fede. Io ho scritto anche una canzone che si chiama Preghiera. L'ho scritta in un momento che pensavo proprio a Dio, che mi mancava la forza, mi mancava la luce. Ero confuso. E come l'ho pensata, così l'ho scritto. Non sembrano parole dette da me. Il Signore mi ha ispirato tanto. Pure perché parlare di Dio è meraviglioso. Perché è l'amore più grande, che supera qualunque altro amore.
Pensi che egli abbia un progetto per ciascuno di noi?
Sì, il Signore ci ha dato una vita perfetta, siamo noi che dobbiamo saperla vivere.
Detto da un ex scugnizzo, c'è da crederci.
Potrei dire che sono stato uno scugnizzo benedetto da Dio. Uno scugnizzo, per me è una parola nobile. Questo è il quinto Sanremo, ho fatto tanti film, ho fatto una carriera meravigliosa, che non basta la fortuna. Io al Signore devo solo ringraziarlo tutte le mattine quando mi sveglio e dire, pensi pure agli altri.
Nino D'Angelo, in italiano canterai mai?
No, non lo farò mai. Cioè, posso dire una frase in una canzone, ma l'ho già fatto questo. Ma cantare un pezzo tutto in italiano, no, ma mica perché ce l'ho con l'italiano, eh. Io comunque sono un italiano a tutti gli effetti. Ovviamente, prevalentemente del sud, perché il sud è la mia terra.
Come meridionale apertamente dichiarato, sei mai stato fatto oggetto di intolleranza?
Sì, specialmente musicalmente. Io l'ho vissuto qui, in questo teatro qua nel 1986. Ero esattamente al contrario di adesso. Avevo i capelli biondi e sono arrivato qua con lo scetticismo da parte di tutti perché era un fenomeno di massa che faceva film e vendeva milioni di dischi. Allora questo tante volte dà pure un po' fastidio.
Cosa pensi dei recenti episodi di razzismo in Campania e in Calabria?
Non me lo sarei mai aspettato. Gli emigranti siamo stati noi. Noi siamo partiti con le valigie di cartone e non abbiamo solamente esportato la pasta e le canzoni, abbiamo esportato anche qualche cosa che fa schifo. Ci sono gli emigranti bravi e gli emigranti cattivi, però non bisogna fare di un'erba un fascio.
E poi nella canzone Yammià dici che se tutti si dessero da fare il mondo sarebbe diverso.
Sì, sì, il mondo sarebbe perfetto, perché il Signore non è che fa le cose così. Lui ha fatto una cosa perfetta e ci ha dato tutti i mezzi per viverla.
Eppure molti non se ne accorgono. Cosa manca oggi ai giovani soprattutto?
Devono riscoprire il desiderare. Nel desiderare c'è qualche cosa di grande che non lo so spiegare, ma forse c'è la chiave per questo mondo.
Mancano forse i grandi sogni, Nino D'Angelo?
Se non si desidera non si sogna. Bisogna capire che anche la sconfitta nella vita è una vittoria. L'importante è che uno si sveglia e respira. In a way it's all a matter of time. I will not worry for you. You will be just fine. Take my thoughts with you, and when you look behind, you will surely see a face that you recognize. Yeah, yeah. You're not alone. I'll wait till the end of time. Open your mind. Surely it's plain to see, you're not alone. I'll wait till the end of time for you. Open your mind. Surely it's time to be with me. It is the destiny makes life a little hard.
two minds that once were close, now so many miles apart. I will not falter though, I'll hold on till you're home. Yeah, yeah, safely back where you belong, and see how our love has grown. You're not alone, I'll wait till the end of time. Open your mind, surely it's plain to see. Not alone, I'll wait till the end of time for you. Open your mind, surely it's time to be with me. You're not alone, surely it's time to be with me. Open your mind.
You're Not Alone di Mads Langer ci ha portati fino all'appuntamento con il biblista Don Fabio Rosini e con il suo commento al Vangelo di domenica prossima. Ventunesima del tempo ordinario, ascolteremo un brano dal capitolo 13 del Vangelo secondo Luca. Il brano inizia così: in quel tempo Gesù passava insegnando per città e villaggi mentre era in cammino verso Gerusalemme. Un tale gli chiese: Signore, sono pochi quelli che si salvano? Disse loro: sforzatevi di entrare per la porta stretta, perché molti, io vi dico, cercheranno di entrare, ma non ci riusciranno. E poi il testo continua. Don Fabio, ma che cos'è questa porta stretta?
Ecco, questa immagine che resta nella nostra fantasia cristiana, la porta stretta. Ecco, Luca parla della porta stretta. Sarà Matteo che parla della via stretta, angusta la porta, per cui mette un parallelismo spaziale che riguarda questa storia della porta. Invece qui noi abbiamo la porta stretta in cui molti cercheranno di entrare ma non ci riusciranno. Perché non ci riusciranno? Potremmo pensare perché sono troppo grossi per entrarci. È un problema con l'obesità? È un problema con il sovradimensionamento? No, il testo continua e parla di un padrone di casa che chiude la porta e uno resta fuori. Comincia a bussare ma ormai non è più tempo di entrare. Che tipo di porta è questa qui? Verranno da Oriente ad Occidente e siederanno alla mensa del Regno di Dio. E invece voi sarete fuori, fuori da questa porta. Perché? Perché il padrone l'ha chiusa. Allora, la porta stretta era una terminologia che addirittura veniva applicata alle porte della città perché era l'ultima porta ad essere chiusa. Ed era anche nella casa la porta che veniva, quella semplice, non il portone grande, non il cancello. Prima si chiudono i cancelli grandi e poi per ultima viene chiusa la porta più piccola. Ecco, la porta stretta è la porta che ha una temporalità limitata, cioè è quella che a un dato momento verrà chiusa. È quella che viene chiusa per ultima, è quella che segna il limite della chiusura. Allora, questo è un senso temporale. La domanda era, sono pochi quelli che si salvano? Il problema è non la quantità di quelli che si salvano, ma se ti salvi tu. E il problema è tanta gente che si fa domande sulla salvezza di quelli che non sono cristiani, se si salvano o non si salvano. Ma queste cose lasciamole a Dio, che sa bene quello che deve fare e ama tutti indifferentemente. Il problema è parlare della salvezza in prima persona singolare e capire come funziona sta storia della salvezza, che peraltro non è solamente la salvezza eterna. Si tratta della salvezza come compiutezza in questa vita, come pienezza in questa nostra esistenza. Ma che cos'è la salvezza? È un'occasione. La salvezza è uno spazio temporale che si apre. Abbiamo delle occasioni che Dio ci dà. Dio ci apre delle porte a tutti gli uomini in maniera misteriosa, come io non so, perché io conosco le mie e quelle di quelli che mi stanno intorno e poco di più so, per sentito dire. Ma ognuno di noi ha delle occasioni per salvarsi. Poi la porta si chiude. Il padrone ti apre la porta, ti mette nelle condizioni per riconciliarti, per ritrovare la pace su quel fatto, per uscire da un atteggiamento, per uscire da un vizio. Occasioni per cogliere delle grazie che Dio ci elargisce, grazie che possono essere sprecate. Che cos'è la salvezza? Entrare nelle occasioni che oggi Dio mi dà. Vivere pronto a afferrare la possibilità che Dio mi ha accordato. Tante volte uno vuole cambiare atteggiamento, non lo puoi fare sempre, non lo puoi fare quando ti pare, lo puoi fare quando Dio te lo concede. Cercate il Signore mentre si fa trovare, invocatelo mentre è vicino, dice il profeta Isaia. C'è da abbandonare la propria via sbagliata quando Dio ce lo dà. È chiaro che, per esempio, per aiutare una persona a uscire da un vizio bisogna dettargli i tempi, non bisogna andare per i suoi tempi. Se noi abbiamo una persona che, per esempio, è schiava di una dipendenza, se noi restiamo schiavi dei tempi che questa persona detta, resteremo sempre nel vizio. Per poter aiutare una persona a uscire da una dipendenza bisogna ridettargli i tempi, insegnargli le occasioni, insegnargli che se lui detta la scansione andrà sempre per le strade per cui è andato fino ad oggi. Bisogna cambiare la scansione, bisogna entrare per altre porte, bisogna muoversi non quando ci va di muoverci, ma quando Dio ci apre la porta. Lui che ci ammaestra, perché tutti gli uomini, dice il Vangelo, saranno ammaestrati da Dio, lui che ci ammaestra sa che noi ci dobbiamo adeguare a situazioni, a occasioni che lui ci dà. È meraviglioso pensare che in realtà la nostra vita non è una cosa statica che sta lì ferma, ma è una sequela di interessanti occasioni, meravigliose occasioni che Dio ci dà per arrivare alla novità, per arrivare alla bellezza, per arrivare al suo regno. Sforziamoci di entrare per la porta stretta. In realtà il testo greco dice combattete per entrare nella porta stretta. Io devo essere uno che sa combattere la battaglia buona. La battaglia buona non è mai contro gli altri. La battaglia buona è per cogliere l'occasione, combattendo contro la distrazione, combattendo contro l'intontimento, la narcosi, l'essere fuori dalla consapevolezza. Dobbiamo prendere le occasioni che Dio ci dà, entrare per la porta stretta. Ma la porta stretta si manifesta costantemente. È l'occasione di fare la volontà di Dio, così come Dio ce la dà e non come ce l'aspettiamo.
Grazie a Don Fabio Rosini, per oggi ci fermiamo qui da Monia Parente, buon proseguimento in compagnia della Radio Vaticana in diretta. Noi ci ritroviamo martedì prossimo.